dove eravamo soliti consumare le nostre cene. Dopo circa un mese ci rendemmo conto che la nostra sistemazione a casa del falegname era troppo scomoda e così decidemmo di trasferirci nell'unico albergo presente in paese. A metà strada fra albergo e locanda, l'albergo alla posta, una tipica costruzione di paese a tre piani, dalla piacevole facciata, si trovava quasi in centro, affacciato sulla statale che attraversava il paese. Preceduto da un piccolo giardino ombreggiato da una pergola, era costituito, a pian terreno, da un bar, da un'ampia cucina e da una sala ristorante. Al primo e al secondo piano trovavano posto 8 o 9 stanze, comode ma senza servizi, che erano invece presenti al piano, attrezzati con tutto il necessario. L'albergo era gestito dalla famiglia Facchin, formata da padre, madre e 3 figli. Lui, Ugo Facchin, era un uomo piuttosto corpulento, dal collo taurino e da una faccia simpatica dalle guance rubizze. Aveva occhi di un azzurro chiarissimo e una bocca piccola, con 2 labbra quasi femminee. Oltre che della parte gestionale, si occupava del bar, cuore pulsante dell'esercizio, dove passava gran parte della giornata, non disdegnando qualche buon bicchiere. La cucina era nelle mani della moglie Delfina, tipica donna di paese, energica e un po' autoritaria, assistita dalla figlia Luciana che serviva anche a tavola, una ragazzona di 20 anni che aveva preso tutto dal padre, ma in bello, foto 11. Completavano la famiglia un'altra figlia, Olga, di circa 9 anni, graziosa e minuta, arrivata quando ormai nessuno se l'aspettava più, e un figlio che si vedeva poco, considerato la pecora nera della famiglia. Un bel ragazzo dal carattere difficile, che frequentava il liceo con scarsi risultati e che mostrava già la tendenza al bere, l'unica droga, in quegli anni e in quei paesi, a disposizione dei giovani. Infine c'era Aurora, una ragazza del paese che viveva con la famiglia Facchin che dava una 11 foto 11, alla mia destra, Marina, moglie di Walter, alla sinistra, Luciana, figlia di Ugo. In basso, Walter. Mano in cucina. Ci trovammo subito bene e li saremmo rimasti sino alla conclusione del lavoro. Ho voluto verificare, mentre scrivevo questo racconto, se l'albergo esistesse ancora. Grazie al programma Street View di Google Earth, non ho avuto bisogno di allontanarmi dal mio PC. L'albergo esiste tuttora, ma è chiuso. E l'impressione che si ricava osservando la facciata è che lo sia ormai da diversi anni, foto 12. Nel paese, che si è notevolmente ingrandito rispetto agli anni in cui vi soggiornai, sono sorti altri alberghi. Percorrendo la strada principale, cioè la statale, ho riconosciuto molti edifici di quegli anni e ho visto, con grande soddisfazione, un paese ordinato e pulito. Sin dai primi giorni mi resi conto che l'area da rilevare presentava notevoli difficoltà, dovute alle intense sollecitazioni tettoniche che avevano sollevato e ripiegato gli strati delle formazioni inferiori, soprattutto lungo il fiume Tagliamento, facendoli spesso sovrascorrere su quelli superiori. Un fenomeno che interessava a una buona metà dell'area, quella che dal fiume risaliva sino a circa 1000 metri. La stessa mole del Monte Rest, che presentava in alto una stratificazione abbastanza tranquilla, mostrava, invece, il fianco nord fortemente tettonizzato, con grossi banchi dolomitici contorti e ripiegati, quasi 12 foto 12, l'albergo alla posta è come appare oggi. Foto 13, versante nord del Monte Auda. In primo piano si riconosce l'enorme cumulo di detriti, in parte coperti da vegetazione. In alto, la nicchia di distacco. Foto 14. La frana di Buarta. Subverticali, e con il Monte Auda che gli si appoggiava contro. A conferma della sua criticità, lungo il fianco nord del Monte Auda, costituito da calcari scuri fittamente stratificati, era presente un vasto accumulo di detriti di falda che giungeva sino al fiume, e in parte risaliva alla sponda opposta. Era il risultato di un'enorme frana, la frana di Buarta, o Borte, che nell'agosto del 1692 si staccò dal monte e spazzò via l'omonimo villaggio, causando la morte di tutte le 53 anime che lo abitavano, foto 13, e sbarrando il fiume Tagliamento, con la creazione di un lago naturale. Nell'ottobre successivo il fiume, il cui corso era stato deviato, riuscì alla fine a sfondare la diga naturale e spazzare via i detriti trascinandoli a valle. Ebbi modo di risalire faticosamente tutta la frana, sino al punto più alto della nicchia di distacco, per raccogliere campioni di roccia sicuramente in posto, foto 14. La mappatura di questi estesi eventi tettonici avrebbe in seguito richiesto non pochi sforzi. Analoga situazione, ma un po' meno complicata, si riscontrava anche nell'area di Walter. Ma non mi persi mai d'animo, anche se a volte dovetti sollecitare l'intervento del nostro assistente Giulio Pisa, foto 15. Giulio trascorreva gran parte dell'estate a studiare un'area a nord-ovest di Ampezzo, occupata dalla mole di due montagne affiancate, il Monte Bivera e il Club Savon, pietra sapone, che incombono sui paesi di Forni di Sotto e Forni di Sopra, alti rispettivamente 2475 e 2468 metri. Monti difficili per la natura della roccia, friabile e scivolosa, come si evince dal nome del secondo. Alloggiava a Forni di Sopra, come l'amico Riccardo Bertoli, foto 16, a cui era stata assegnata l'area immediatamente a sud del paese, oltre il Tagliamento. Io e Walter andavamo spesso a trovarli, ci fermavamo a cena e ne approfittavamo per esporre a Giulio i nostri dubbi. Lui, allora, interrompeva il suo lavoro sul Monte Bivera per fare una puntatina da noi e a darci una mano. Tutta la Carnia, e in particolare quella più orientale, è statisticamente una regione piovosa, Ugo era solito chiamarla il pisciatoio d'Italia, e non mancavano, anche d'estate, giornate umide e piovose. Quando, verso le 10 di mattina, ci rendevamo conto che la pioggia non ci avrebbe lasciato per tutto il giorno, abbandonata l'idea di recarci al lavoro, dichiaravamo forfait e ci organizzavamo per passare la giornata. 13 foto 15, con Giulio Pisa, a destra. Stabilito cosa fare nel pomeriggio, si poneva il problema di far arrivare l'ora di pranzo. Fra uno scroscio e l'altro ci facevamo due passi in paese e subito incontravamo qualcuno che, riconosciutici, ci invitava a bere un bicchiere, o meglio un tai, nell'idioma locale. Infatti il carnico, cioè il charnel, non è un dialetto, come era solito rimproverarmi Ugo, ma un idioma appartenente al ceppo delle lingue ladinico-romanze, dai suoni dolci, con i sostantivi che al plurale prendono la S, come avviene per lo spagnolo o per l'inglese. Ci veniva offerto un tai di neri, generalmente Merlot o Cabernet o di Blanc, sempre Tokai del Friuli, che preferivamo perché più leggero. Usciti dall'osteria con un mandi, il tipico commiato friulano, e fatti pochi passi, incontravamo un altro paesano che insisteva per offrirci un bicchiere, che, ovviamente, non si poteva rifiutare. Come tutta la gente di montagna, anche l'ampezzano è inizialmente riservato con il forestiero, ma poi, una volta imparato a conoscerlo, si rivela generoso e loquace. E così, di osteria in osteria, allora ce n'erano quattro solo lungo la via centrale, di tai in tai, di mandi in mandi, si arrivava all'ora di pranzo già un po' allegri. E se nel pomeriggio aveva smesso di piovere, dopo un riposino ci recavamo a Forni di Sopra da Riccardo, oppure salivamo al paese di Sauris. In realtà Sauris è formato da due frazioni, Sauris di Sotto, subito dopo la diga che sbarra il torrente Lumiei, affluente di sinistra del Tagliamento, e Sauris di Sopra, più in alto, sul quale incombe la mole possente del Monte Bivera, l'oggetto delle ricerche di Giulio Pisa. Qui, in un contesto naturale stupendo, vive una piccola comunità che parla un dialetto di origine tedesca che risale al XIII secolo, quando due soldati tedeschi sbandati si rifugiarono in quella zona fondandovi il primo nucleo. Vi si produce un prosciutto che, a mio avviso, già allora batteva quello di San Daniele per 2-0. Anche oggi, pur essendo conosciuto, resta un prodotto di nicchia, e lo si può trovare nei negozi che offrono specialità gastronomiche, ma in quegli anni la sua fama raggiungeva sino la pianura veneta. Dolce, profumato, sapido, leggermente affumicato, si scioglieva letteralmente in bocca. Era l'aria, ci diceva il salumiere mentre lo affettava. Come in tutti i paesi di montagna, anche ad Ampezzo non mancava qualche personaggio strano. Di uno in particolare diventammo amici e lo saremmo rimasti per tutto il tempo trascorso in zona. Vasco, il cognome non l'ho mai saputo, era un uomo piuttosto basso di statura, mingherlino, di età indefinibile, con un naso pronunciato e dall'aspetto un po' buffo, che mi richiamava in qualche modo un folletto dei boschi, una divinità silvestre. E infatti il bosco era 14 foto 16, Riccardo, a destra, al rifugio Tita Piaz, sopra Ampezzo. Il suo ambiente preferito, foto 17. Gli mancavano un paio di denti, vestiva in modo trasandato e c'erano dei momenti nei quali dava l'impressione di un ramingo. Persona intelligente, spirito nobile, amava discutere di tutto e finimmo per affezionarci a lui. Da Vasco imparammo a riconoscere i primi funghi. Mentre giravamo per il bosco, ci confidava di conoscere unicamente quelli velenosi e quindi raccoglieva tutti gli altri senza timore. Scherzava, ovviamente. Da Ugo apprendemmo che una volta era stato sposato. Poi si era lasciato andare e adesso conduceva una vita difficile, ma per sua libera scelta. D'estate lavorava come tagliaboschi sulle pendici dei monti sopra Sauris. I tagliaboschi partivano da Ampezzo il lunedì mattina, quando il paese era ancora immerso nel buio. Un automezzo li portava su in montagna, oltre Sauris di sopra, dove si fermavano sino al sabato, alloggiando in una grande casera e tagliando abeti dalla mattina alla sera. Alcuni di loro, rientrati in paese, trascorrevano il sabato sera e la domenica all'osteria, poi, il lunedì, ancora mezzi sbronzi, ripartivano per la montagna. Una vita veramente dura. Anche Vasco lo incontravamo a volte un po' alticcio, ma sempre con una sbronza buona, che lo rendeva più loquace e simpatico. Non ho mai saputo dove alloggiasse, mentre c'era sempre per lui una scodella di minestra che Ugo e Delfina, generosamente, non gli facevano mai mancare. Era ben voluto da tutto il paese. Con lui parlavamo un po' di tutto, anche di geologia, perché amava informarsi. Sulla tragedia di Longarone passammo intere serate a disquisire sulle responsabilità del disastro. Un altro personaggio caratteristico era Tobia. Lui non viveva ad Ampezzo, ma a Sochieve, una frazione distante pochi chilometri, verso Tolmezzo, da dove partiva la strada che utilizzavamo per addentrarci nell'area di Walter. Ma Tobia, a Sochieve, non l'incontrammo mai. Alla fine del disgelo si trasferiva in una piccola malga in quota, a circa 670 metri aperta parentesi foto 18, in mezzo a un prato verde e fu lì che lo scoprimmo, un giorno che volevamo risalire uno dei rii che scendevano dal versante est del Monte Auda. Poteva avere allora più o meno 60 anni. Piccolo di statura, gambe secche e piuttosto arcuate, naso un po' adunco, con due polsi sproporzionati, larghi due volte i miei, si fermava nella malga sino all'arrivo delle prime nevi, in compagnia di due mucche che gli fornivano il latte da cui ricavava formaggi e ricotte. Da lì non si muoveva mai e solo una volta ci capitò di incontrarlo ai piedi della salita che conduceva alla 15 foto 17, alla mia destra, Vasco, e alla sinistra, mia moglie, in attesa della nostra prima figlia. Sua Malga. Percorreva il sentiero con rapidità incredibile, aiutandosi nei tornanti più stretti con un bastone che utilizzava per saltare l'ostacolo quasi come un'asta. Quel giorno faticammo non poco a stargli dietro. Davanti alla malga coltivava un piccolo orto, con fagioli, piselli rampicanti, qualche caspo di insalata, cavoli e cipolle. Una volta alla settimana andava a trovarlo la figlia, con in spalla una gerla piena di cibo e altri generi di prima necessità. Un paio di grosse forme di pane, farina per la polenta, un salame, zucchero, caffè, tabacco, sale e altro ancora. Rientrava in paese con la gerla colma di ricotte e formaggi. Noi non la incontrammo mai. Gli teneva compagnia un cane, un simpatico bastardone, che lo avvertiva del nostro arrivo ben prima che sbucassimo dal bosco. Diventammo amici e il nostro passaggio divenne per lui una piacevole novità. All'andata ci fermavamo sempre a salutarlo, informandolo su quello che sarebbe stato il nostro itinerario per quel giorno, sul quale aveva sempre qualche consiglio da darci, essendo un buon conoscitore di quella parte di montagna. Poi, al ritorno, ci fermavamo un po' più a lungo a fare due chiacchiere. Ci raccontò della sua vita. Da quella malga, da cui si scorgeva, in basso, il paese di Sochieve e un buon tratto della statale, Tobia aveva visto passare la storia. Nell'ottobre del 1917, quando doveva avere circa 15 anni, vide passare parte delle truppe italiane, in ritirata dopo la disfatta di Caporetto. Nel settembre del 1944 aveva visto arrivare le prime truppe cosacche, alleate dei nazisti, fatte venire dal lontano Caucaso per combattere i partigiani che in quei mesi avevano costituito la regione libera del Friuli. Prima di installarsi per oltre 7 mesi in tutta la Carnia, con donne, bambini, carri e masserizi al seguito, questa specie di armata Brancaleone sradicata dalla propria terra, aveva dato alle fiamme case e fienili e commesso anche atti brutali, costringendo molti degli abitanti ad abbandonare le loro case e a rifugiarsi sui monti. Quella dell'invasione cosacca della Carnia è una storia poco conosciuta e che meriterebbe di essere raccontata. Di tutto questo ci parlava Tobia, con straordinaria lucidità di memoria e con particolari che a volte ci sorprendevano. Il tempo intanto passava. Venne agosto e l'albergo alla posta si animò di turisti veneti per qualche settimana. Poi, a metà settembre, iniziarono le scuole e Walter fu preso da un'irresistibile voglia di tornare a casa. Più che il desiderio di rivedere la fidanzata, penso fosse la voglia di ritrovare gli amici, coi quali passare le serate a giocare a carte e a boccette. 16 foto 18, la malga di Tobia. E così salutammo tutti con un arrivederci alla prossima estate e rientrammo, lui a Forlì, io a Bologna. Fine parte prima 17 parte seconda. Nel corso dell'inverno lavorammo nei laboratori della facoltà a preparare le sezioni sottili ricavate dai campioni di roccia raccolti, da studiare al microscopio, e a estrarre dalla roccia i pochi fossili presenti. A parte enormi megalodon, bivalvi di cui era ricca la formazione della dolomia principale, impossibili da estrarre in loco senza l'aiuto di un martello pneumatico. Foto 19, per il resto i fossili scarseggiavano. Finalmente ebbi il piacere di essere ricevuto dal direttore dell'istituto, Raimondo Selli. Era previsto che, dopo un primo periodo di rilevamento, gli venisse illustrato il lavoro fatto. Giulio Pisa ci introdusse, a turno, nel Sancta Sanctorum del Gran Capo. Selli rimase abbastanza soddisfatto, tranne che per il lavoro di Riccardo. A lui era toccata un'area occupata completamente dal massiccio dolomitico del Monte Pramaggiore, per cui la sua mappa provvisoria mostrava un unico colore, il giallo della formazione della dolomia principale. Non era ovviamente colpa sua, ma Selli arricciò il naso, ritenne il lavoro insufficiente, e gli disse di integrare il rilevamento con uno studio sugli aspetti morfologici dovuti alle varie glaciazioni che si erano succedute lungo quel tratto del tagliamento, circhi glaciali, presenza di morene, terrazzamenti eccetera. Il povero Riccardo, che era stato l'ultimo a entrare, uscì incavolato nero. Memore dei problemi dovuti alla mancanza di un mezzo per i miei spostamenti, mi diedi subito da fare. Un amico mi offrì una Vespa 125 che lui non utilizzava. Poteva andare bene, anche se il mezzo aveva già qualche anno. E così, ai primi di giugno, mentre Walter ripartiva con la sua 500, io mi misi in viaggio sulla Vespa. Non avevo mai avuto simpatia per i mezzi a due ruote da quando, ragazzino, Mentre provavo per la prima volta il motorino di un amico compiendo dei giri attorno al campanile nel cortile della cattedrale di Tripoli, mi feci prendere la mano e persi il controllo del mezzo. Finii lungo la breve scala che scendeva alla saletta giochi, rovinandomi un ginocchio e danneggiando il motorino. In quegli anni il traffico sulle nostre strade non era caotico come quello di oggi. Lasciai Bologna alle prime luci dell'alba. Mi aspettava una lunga e faticosa giornata. Toccai Ferrara, Padova e Pordenone. Mentre aggiravo la città lungo un viale di periferia, affrontai una curva un po' troppo allegramente. Cercai di frenare mentre piegavo il mezzo per completare la curva. Uno dei difetti della Vespa era che, essendo piuttosto panciuta, aveva il pedale per la messa in moto piuttosto sporgente e c'era il rischio, in curva, che toccasse il 18 foto 19, Megalodon Triquater. Suolo se non si faceva attenzione. Fu quello che accadde e io volai per terra, fortunatamente senza conseguenze, né per me né per il mezzo. Superata Pordenone, raggiunsi Udine, poi puntai verso nord. A Carnia abbandonai la statale per il Tarvisio e voltai a sinistra, verso Tolmezzo, e di lì raggiunsi finalmente Ampezzo. Era ormai sera e, a parte l'inconveniente a Pordenone, tutto era andato liscio. Walter era davanti all'albergo che mi aspettava. Riprendemmo il nostro lavoro e le nostre abitudini, con la gente che si mostrava contenta di rivederci. La Vespa si dimostrò un valido aiuto, anche se a volte mi tradiva. Aveva, infatti, la tendenza a ingolfarsi alle basse velocità, cosa che purtroppo si verificava nei tratti in salita, cioè quasi sempre nei tornanti più ripidi che conducevano al valico di Monterest. E poiché, allora, la messa in moto era a pedale, mi sfiancavo nei ripetuti tentativi per farla ripartire, dopo che, con un ultimo triste borbottio, il motore si era spento. Con la Vespa si diradarono le uscite comuni con Walter, che ripresero solo in autunno, quando, completato il mio lavoro, mi dedicai completamente a quello del mio amico. La natura piuttosto selvaggia dell'area, con folti boschi, foto 20, e scarsissima presenza umana, favoriva la fauna locale, che veniva disturbata solo durante la stagione venatoria. Si potevano incontrare l'elegante gallo cedrone, il meno appariscente gallo forcello o fagiano di monte, il capriolo, il cervo e, con un po' di fortuna, anche il camoscio. Il gallo forcello, del peso massimo di 1,5 kg. Simile a quello cedrone, ma con un piumaggio meno colorato, era piuttosto frequente. Mi capitò di incontrarlo diverse volte, quasi sempre esemplari femmine, che, a differenza dei maschi, che presentano una livrea di un bel nero cangiante con le penne caudali bianche che si aprono a forcella, possiedono un piumaggio meno appariscente, uniforme, di un caldo color tortora finemente striato di nero, e non possiedono la coda a forcella, foto 21 e 22. 19 foto 22. Il gallo forcello femmina. Foto 20. Nel bosco. Foto 21. Il gallo forcello maschio. Un giorno, mentre percorrevo tutto solo, in un silenzio irreale, una traccia di sentiero d'alta quota che si inoltrava in un fitto bosco, proprio sotto Costa Paladin, piombai improvvisamente in mezzo a un branco di femmine di gallo forcello, che non avevano avvertito la mia presenza perché intente a becchettare. Spaventate, si alzarono in aria tutte assieme, volteggiandomi attorno e causandomi uno spavento che mi lasciò di sasso per alcuni secondi. Un altro spavento lo provai in compagnia di Walter, sempre nel bosco, ma nella sua area. Stavamo risalendo una abetaia molto ripida e ombrosa, quando udimmo in alto una specie di rullio. Improvvisamente, da in mezzo agli alberi, sbuò un cervo al galoppo che, senza minimamente rallentare, ci passò a un metro di distanza, spaventato forse più di noi. Ma il principe di tutta la zona era il camoscio, animale schivo e non facile da distinguere contro le rocce, che se la faceva abitualmente sulle vette, mostrandosi raramente. Ebbi modo di osservarlo un paio di volte. La prima, mentre salivo i prati verso il crinale roccioso di Costa Paladin, ormai fuori dal bosco, udii una specie di fischio prolungato provenire da una roccia sopra di me, a circa 300 metri in linea d'aria. Alzai lo sguardo e scorsi un camoscio che, con quel suono, stava certamente allertandone degli altri, che però io non riuscii a scorgere. Dopo un attimo scomparve oltre il crinale. La seconda volta che lo vidi fu quando, in compagnia di Walter, stavo percorrendo il versante meridionale del Monte Rest. Sulla nostra sinistra si stagliava la cima del Monte Burlat, alta 1844 metri, e, proprio sotto la vetta, distinguemmo chiaramente, nonostante la notevole distanza, una coppia di camosci che, immobili, ci osservavano incuriositi. Oggi il camoscio lo si incontra più facilmente, grazie a una corta politica di tutela faunistica da parte dei comuni. E non solo. È stata segnalata nella zona anche la presenza di qualche stambecco e, sul Monte Auda, sono stati fotografati escrementi dell'orso bruno. Ma torniamo al gallo forcello e al camoscio. Durante la stagione venatoria, la caccia era consentita solo nei giorni di martedì e giovedì. Un venerdì stavo attraversando un'intricata macchia di pini mughi, sul fianco occidentale del Monte Rest, sotto la vetta, quando intravidi, semi nascosto dai rami, qualcosa di chiaro. Mi infilai fra i mughi e a fatica recuperai un bel esemplare di gallo forcello femmina, già morto. Pensai subito che il povero volatile fosse stato impallinato il giorno prima, che era appunto un giovedì, giorno di caccia, e che, ferito, fosse andato a nascondersi lassù, dove lo aveva colto la morte. Lo infilai nello zaino e la sera, rientrato in albergo, lo consegnai a Ugo che concordò con la mia ipotesi, perché giudicò il volatile ancora fresco. Disse che lo avrebbe fatto frollare al punto giusto per poi proporcelo per cena. Diversi giorni dopo, Delfina ce lo servì cucinato arrosto. Lo trovammo eccellente. Ma lassù si cacciava anche il camoscio, la preda più ambita dai cacciatori locali, che a volte, invece dei regolari fucili da caccia, usavano ancora il moschetto apostrofo 91, una vecchia conoscenza che risaliva appunto all'anno 1891, poi utilizzato nella prima e anche nella seconda guerra mondiale. Un'arma micidiale che aveva un tiro utile di 500 metri e una gittata che giungeva sino a 1200 metri, per cui non era necessario avvicinarsi troppo alla preda. Un'arma, 20 ovviamente, assolutamente proibita. All'inizio dell'estate Walter aveva conosciuto Aulo, un cugino di Ugo, la cui moglie gestiva un bar a Sochieve, considerato un vero esperto della montagna che conosceva palmo a palmo. Era stato Ugo a presentarglielo, quando si era reso conto delle nostre difficoltà a percorrere certi versanti privi di sentieri. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, Aulo, che allora aveva 15 anni, era stata la staffetta dei partigiani locali, portando gli ordini dal comando clandestino ai vari gruppi operativi, nascosti su per i monti per sfuggire ai nazisti e ai cosacchi. Era anche un ottimo cacciatore e un giorno ci invitò a mangiare il camoscio. Nel corso di una battuta di caccia, condotta con alcuni amici sul versante sud del Monte Valcalda, avevano abbattuto un camoscio che, per loro sfortuna, era caduto in un precipizio. Lo avevano recuperato qualche giorno dopo, calandosi con una corda per 70 metri. Ora, dopo un'adeguata frollatura e tre giorni di marinatura con vino rosso, chiodi di garofano, grani di ginepro e diverse altre erbe, il povero camoscio, tagliato a pezzi, era pronto per essere cucinato. Ci trovammo una sera a casa sua, attorno a un tavolo, assieme agli amici che avevano partecipato alla battuta. In cucina, la moglie di Aulo aveva fatto un lavoro stupendo. Era la prima volta che assaggiavo il camoscio. Ci fu servito con due fette di polenta gialla fumante, abbondantemente ricoperte dal sugo del generoso animale, scuro e saporito, come lo erano i pezzi di carne, sorprendentemente tenera e gustosa. Il sapore era quello a marognolo, tipico della selvaggina di grossa taglia. Fin da ragazzo, A Tripoli, ero stato abituato al sapore della selvaggina, grazie alla generosità di cacciatori amici di famiglia. Da quello delicato delle deliziose quaglie di passo, sorprese, stremate, sulla costa nei pressi di Tagiura, a quello più robusto delle grasse pernici e delle orecchiute lepri, abbattute sulle colline di Kusabat e Taruna. Ora potevo finalmente gustare il camoscio. Fu la mia prima e unica volta. In seguito avrei assaggiato più volte il cervo, il capriolo, il cinghiale, e, in Libia, la gazzella. E poi, nell'Africa tropicale, l'antilope, il facocero, la zebra e financo il coccodrillo. Fu una serata piacevolissima, dove si stapparono molte bottiglie di Merlot e si cantò sino a notte inoltrata. Canzoni tipiche della regione, come Stellutis alpinis, stelle alpine, oppure più note, come quel mazzolin di fiori, e di guerra, come Tapum, sul cappello e molte altre ancora. Intanto erano cominciate le 18esime Olimpiadi estive, che quell'anno si tenevano a Tokyo. Per la differenza di fuso orario, i collegamenti iniziavano dopo cena e noi ci recavamo spesso a Forni di Sopra, dove, assieme a Riccardo e Giulio, seguivamo i giochi in televisione. Furono le Olimpiadi dei nuotatori americani Don Schollander e della giovanissima e graziosa Donna De Varona. Il nostro lavoro procedeva di buon passo, anche se mi rendevo conto che a Walter ne mancava ancora un bel po'. Continuavo a battere la mia area, spingendomi sempre più a ovest, verso il confine con quella di Carlino Belloni. Lui soggiornava a Forni di Sotto,